Inizia la nostra approfondita rassegna stampa e quindi il saluto va anche a Roma a Davide Giacalone. Buongiorno, bentornato.
Eccoci, buongiorno.
Buongiorno Davide, allora partiamo dall'apertura di Repubblica di oggi. Morisi, droga dello stupro, è un virgolettato. Salvini sempre più solo, scrive Repubblica, coinvolgere l'ex capo della bestia e indicare il tipo di stupefacente, due ragazzi romeni incontrati sul web. Poi c'è l'apertura di Libero, agguato alla Lega, si vota Toga in campo, indagato per droga l'ex guru dei social di Salvini, il blitz è di Ferragosto, ma la notizia esce ora. Ti leggo l'apertura del Fatto Quotidiano, che è una sorta di sentenza. La giustizia funziona, panico tra i due Matteo. La vicenda che coinvolge, che sfiora Matteo Salvini, è quella che sfiora invece Matteo Renzi. A te.
Uno può fare il finto ingenuo, però cercando poi di non fare il vero tonto, nel senso che non c'è neanche la più lontanissima proporzione tra l'eventuale reato commesso da Morisi, eventuale, ragazzi, i processi si fanno nell'aula del processo, non... e il rilievo che questa cosa ha sulla stampa. Certo, uno può anche dire sì, però Morisi avrebbe fatto esattamente la stessa cosa, anzi no, per la precisione Morisi ha fatto esattamente la stessa cosa, ma ha prestato la sua consulenza e capacità professionale alla barbarie giustizialista. Ma questo non è un buon motivo perché oggi con ghigno intelligente si dica se l'è cercata. No, quel modo di far comunicazione delle vicende giudiziarie è barbarie allo stato puro, sia che Morisi la faccia, sia che Morisi la subisca. Quindi questo perché sia chiaro. E dopodiché è inutile anche questa cosa ipocrita dei giornali che dice ma ci sarà una manovra politica, ma perché tu perché ce l'hai in prima pagina? Uno che avrebbe passato, diciamo, della droga a qualcun altro, manco fosse una cosa così rara, diciamo. Questa è la parte finto ingenuo. Poi cerchiamo di non fare i fessi totali, cioè quelli che dicono ma questa è uscita fuori, diciamo, a una settimana dalle elezioni, è una manovra politica. Stiano attenti quelli che si mettono sulla strada di è una manovra politica, perché quella strada lì finisce dentro la Lega. Perché se non mi sono distratto, la cosa più notevole delle ultime ore, in credo totalmente casuale coincidenza con l'emersione di questa inchiesta, è un'intervista del ministro Giorgetti, esponente della Lega, il quale in buona sostanza sconfessa radicalmente la linea di Salvini su tutto, diciamo, compreso, diciamo, la candidatura al sindaco di Roma dove sostiene Calenda, a Milano che c'è il candidato è sbagliato, Draghi che deve rimanere per l'eternità e così via. Quindi se la mettono sul campo della speculazione, poi a finire che la se la ritrovano in casa. Naturalmente nelle pagine interne, perché questa l'ha superato, c'è il rinvio a giudizio del padre di Renzi, del signor Tiziano Renzi, che si tratta di un rinvio a giudizio, cioè il giudizio deve ancora cominciare. Non è praticamente sempre presentata così sulla stampa. E siamo però ugualmente alla stessa distanza dalle elezioni, quindi naturalmente ci saranno quelli che hanno più in simpatia Renzi, che diranno non casualmente a pochi giorni dalle elezioni. Bisognerà semplicemente tutti quanti imparare che effettivamente non casualmente queste notizie prendono questo taglio, perché non casualmente il paese si è imbarbarito e non casualmente il giornalismo sa solo fare questo mestiere. Quando si prenderà qualche critica perché la si pensa e la si presenta diversamente, sarà un buon giorno per la civiltà.
Questa notizia è riportata naturalmente anche dal Corriere, la cocaina e i due rumeni, il caso Morisi scuote la Lega, ma l'apertura, in realtà il titolo graficamente più significativo è al centro stadi e teatri, più spettatori, Draghi incontra i sindacati, sospensione per chi mette a rischio i lavoratori. Poi c'è una piccola ripresa in prima pagina di un argomento poi approfondito molto meglio a pagina 21, Ilva, l'ex capo agli arresti, quindi rimaniamo sulla giudiziaria. E appunto a pagina 21, l'ex commissario in arresto ha corrotto i PM di Taranto, laghi ai domiciliari, determinò le scelte dell'ex procuratore Capristo sull'acciaieria.
Ora voi rileggete questo che hai appena letto, provate a memorizzare i tempi e le modalità verbali utilizzate. E che lo famo a fare processo? Abbiamo chiuso, cioè tanto sapete già tutto, no? Utilizzò, fece, disse, sarebbe accusato. L'ipotesi di reato, Perché se noi dice vabbè, ma non ci stava, era troppo lungo. Ma se non riesci ad allungarti un attimo, va a finire che il diritto in questo paese diventa assai storto. Quello è un'ipotesi. È vero o non è vero? E che ne so io. Però alcune cose le so, e le sa chiunque voglia ragionare. Laghi è commissario, era in quel momento commissario per il governo. E il procuratore rappresentava la Procura della Repubblica, era il capo della Procura della Repubblica, cioè saremmo di fronte a un accordo corruttivo tra il commissario nominato dal governo e il procuratore che dirige una procura. Beh, molto interessante come ipotesi di reato. Adesso vediamo se riuscirà nei prossimi anni, se riuscirà a resistere in giudizio. Però sarebbe praticamente uno Stato contro lo Stato, ed è una cosa, diciamo sì, un Kama Sutra non niente male, vedremo nei prossimi anni come si evolve.
Andiamo sul Messaggero.
La prima pagina del Messaggero: pubblico allo stadio al 75%, le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, questa è l'apertura del quotidiano. Poi la foto notizia dedicata all'incontro di ieri tra le donne e gli uomini del volley, talento e gruppo, Italia come il volley, incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi con il Premier Draghi dopo i KO di Tokyo. E poi abbiamo detto, parliamo di lavoro, centri per l'impiego, così è un flop, la Corte dei Conti boccia il reddito, ora serve una regia unica, non si crea lavoro.
Certo, se gli sportivi italiani non la smettono di vincere in giro, bisognerà stabilire delle giornate per riceverli, nel senso che ormai è un via vai.
Gli open day.
Per sé. Esatto, ma no, naturalmente ne siamo felicissimi, però effettivamente vediamo sempre di più il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio con palloni o altri strumenti sportivi fra le mani, diciamo, a festeggiare. Va benissimo così, speriamo che continui. Invece speriamo che non continui questa cosa dei centri per il lavoro. Tutto quello, i titoli oggi, il Messaggero meritoriamente in prima pagina, ma insomma si trova su tutti i giornali, è che la Corte dei Conti si è accorta che i centri del lavoro non funzionano, e che il sussidio, cioè il reddito di cittadinanza e il connessi navigator eccetera, in effetti non hanno trovato il lavoro a nessuno. Beh, complimenti, devo dire, è un'analisi inedita cui nessuno di noi avrebbe mai pensato, è solamente stato detto un miliardo di volte con tanto di documentazione di cose. Vabbè, però cioè, adesso l'hanno detto anche alla Corte dei Conti. Siccome però tutto questo finisce con l'essere maledettamente ozioso, perché tanto si ripete la stessa cosa, come se ne esce da questa storia? Non è difficilissimo, guardate, noi abbiamo bisogno di una banca dati unica nazionale per i posti disponibili, in modo tale che non ci sia la regionalizzazione di queste. Il governo nel piano di ripresa, denominato Rinascita e Resilienza, beh, strano nome, e ha appostato 5 miliardi da spendersi in 5 anni, 1 miliardo l'anno, per il finanziamento di questi centri. E io sono convinto che sono 5 miliardi buttati via se li diamo ai centri regionalizzati. Devi centralizzare tutto, devi centralizzare la banca dati, e dopo averla centralizzata devi anche mettere in concorrenza i centri del lavoro con chi fa questo mestiere. Sono diversi in Italia, che fanno questo mestiere da privati. Dov'è che chi paga? Si paga il datore che trova il lavoratore, perché riceve un servizio, e naturalmente a quel punto gli sgraviamo anche di dover pagare gli altri che il servizio non l'hanno reso, perché la realtà è questa: il rapporto tra le nostre agenzie e quelle tedesche rispetto al trovare posti di lavoro è di 1 a 10. 1 a 10 è francamente troppo, non è una disfunzione, è una tragedia. Quindi questa roba qui va semplicemente superata. Devo dire che ricommentare la stessa identica cosa perché se ne è accorto la Corte dei Conti fa sorgere dei dubbi anche sulla tempestività, diciamo, di consapevolezza della Corte dei Conti stessa.
Parliamo un po' di digitale, notizia che magari non è forse stata, non so, non gli si è dato abbastanza spazio, perché siamo al 28 settembre, tutto inizia fra poco, però leggo semplicemente dal Messaggero: INPS e Pubblica Amministrazione, si entra solo con lo SPID, ma l'85% degli over 65 non ce l'ha, dal 1 di ottobre cambierà la chiave per controllare e usufruire di questi servizi via web, vanno in pensione i vecchi PIN anche per l'accesso all'Agenzia delle Entrate e ai siti di ministeri e comuni. Come si
allora,
fa?
Allora, sono diverse questioni. In realtà, anche qui, se la affronti con ragionevolezza, è tutto semplicissimo. Tutto semplicissimo. Cioè, è evidente che se oggi per entrare devi avere i codici di accesso e domani invece entri con lo SPID, non è che se sei anziano, giovane, capace, smanettatore o non smanettatore, devi avere comunque un PIN e quel PIN diventa SPID. Non è che poi sia così complicato. Però la questione è, intanto, che in alcune di queste banche dati, per esempio l'INPS, lo so per certo, io sono molto anziano e francamente incapace, poi non lo voglio, io non lo voglio fare, è chiaro, non voglio avere né lo SPID né il PIN, posso delegare qualcuno in famiglia, ma lo si comunica all'INPS e questo controlla tutte le cose, non tutti, per esempio l'Agenzia delle Entrate è decisamente più complicata, quindi uniformare questo, e se si entra con lo SPID, che si entri con lo SPID in tutte le banche dati, no, perché che ognuno si faccia il suo sistema di accesso, questo è intollerabile. Ecco, lo sforzo di digitalizzazione non è solamente mettere cavi, antenne, no, bisogna anche semplicemente togliere dalla testa di ciascuno di queste banche dati l'idea che si facciano i propri ponti levatoi e intorno, diciamo, l'acqua con i coccodrilli per evitare che entrino malfattori.
Dalla prima del Sole 24 Ore, il voto in Germania, ne abbiamo parlato ieri, ora insomma il quadro è più chiaro, Scholz porta la SPD alla vittoria, ma il nuovo governo è ancora un rebus, ora provare l'incertezza per l'esecutivo, tre scenari con coalizioni diverse.
Ma la novità delle elezioni tedesche, dicevamo ieri, guardate che hanno governi di coalizione dalla fine degli anni 50, quindi non è che poi sia stata strepitosa novità delle ultime ore. La cosa significativa è che i due partiti maggiori per la prima volta sono sommati fra di loro sotto il 50%. Questo è il punto, naturalmente con la differenza che i cristiani democratici perdendo voti, i socialdemocratici guadagnando voti, d'accordo, però nell'insieme sono sotto il 50%, quindi inevitabilmente dovranno pensare a una soluzione più larga, che arrivino direttamente socialdemocratici, liberaldemocratici e verdi. Secondo me ci vorrà tempo e non escluderei affatto che invece si torni a una grande coalizione più qualcun altro. Però la sostanza qual è? Che ciò dimostra, nel complesso, gli elettori tedeschi sono stati molto saggi e molto moderati. Hanno votato prevalentemente quattro versioni moderate di diverse sensibilità e hanno emarginato le estreme, quindi sono stati molto saggi nell'insieme, però non si sono entusiasmati, e questa mancanza di entusiasmo ti dice che non è che manchi, perché c'è sempre questa personalizzazione, manca il leader, e qualche volta forse mancano anche le idee. Faccio solo un esempio velocissimo: abbiamo tutti quanti in Europa vanno in giro dicendo, poi politici di destra e sinistra, la svolta verde, la riconversione, come si dice, la transizione energetica, sì, vabbè, ma che vuol dire? Cioè, in pratica, chi mette i soldi per fare cosa? Questa transizione ci porta ad avere una generazione di energia sempre più centralizzata e statalizzata, o invece procedi attraverso regole e per dare la possibilità al mercato, quindi ai privati, di entrare in questo o di consolidarsi in questo settore di produzione e a prendere nuove iniziative? Cioè, non è mica la stessa cosa. Cioè, sì, l'interruttore a casa è on off, cioè acceso spento, questo non c'è dubbio, però voglio dire, non è la stessa cosa. Voi avete sentito qualcosa di significativo su questo punto in Italia, ma non l'avete sentito neanche in Germania, non l'avete sentito in Francia, cioè si parla sostanzialmente d'altro, e questo alla lunga, il tema non è avere il leader accattivante, ma alla lunga, se non hai un'idea in qualche modo accattivante oppure respingente, naturalmente per chi la pensa diversamente, il voto finisce col distribuirsi. In Italia siamo più o meno in questa condizione, cioè non tutti, siamo sostanzialmente quattro gruppi quasi e più o meno equivalenti, di cui nessuno può supporre di governare da solo.
Rimaniamo all'estero, però ci spostiamo in Gran Bretagna, c'è qualcosa che sta mandando un po' nel panico i cittadini inglesi. Gran Bretagna, code e panico appunto per i distributori senza benzina, governo sotto accusa, Johnson in imbarazzo, i cittadini colpa della Brexit. Davide.
Ecco, lì invece votarono in maniera netta. Prima votarono nel 2016 praticamente sul filo del rasoio, e moltissimi giovani abituati a sentirsi europei non andarono a votare. Questo lo ricordiamocelo sempre, perché quando uno poi rinuncia ai propri diritti qualche volta crea un guaio. E passò Brexit. Dopo quella fu un trauma per una parte consistente degli inglesi, perché non avevano minimamente considerato l'ipotesi che potesse passare Brexit, e invece è passata a maggioranza, legittimamente, un referendum. Da quel momento è cominciata una gara a prendere voti, la gara l'ha vinta ampiamente Boris Johnson, prima di lui c'era un'altra conservatrice al governo che fu fatta fuori. Perché? Perché adesso gliela cantiamo noi. Dice: guarda, dobbiamo fare un accordo, dobbiamo in qualche modo continuare a commerciare, abbiamo bisogno di entrare e uscire anche dal Regno Unito, ma no, deve essere vera, profonda, Global Britain. Oh, al momento sarebbero senza benzina i distributori e con guai nei supermercati. Non bisogna farne, diciamo, occasione di irrisione. Bisogna risolvere quel problema. C'è un rapporto storico inscindibile tra l'Europa e il Regno Unito. Ci sono intere parti del Regno Unito, come la Scozia, che vogliono tornare in Europa. Ma detto questo, però, come dire, chi è causa del suo mal pianga se stesso, perché non è neanche sbagliato dire un effetto della Brexit, è un effetto del modo perverso in cui Brexit è stata utilizzata per far vincere le elezioni a Boris Johnson, negando gli accordi che il Partito Conservatore aveva già preparato prima del suo governo. Risultato è, appunto, non c'è benzina.
E le prime conseguenze, come dire, non promettono benissimo. Andiamo a pagina 13 del giornale, si parla dei disobbedienti in divisa, del caso della vicequestore della polizia abbiamo parlato ieri, oggi parliamo del generale Antonio Pappalardo. L'arma gli toglie i gradi, Figliuolo alle forze dell'ordine dice vaccinatevi, l'accusa al leader dei Gilet Arancioni, ci disonora, lui risponde chiederò i danni.
Sì, la motivazione della degradazione per le condotte che sono state lesive del prestigio delle forze armate e del giuramento prestato. L'ex generale Pappalardo si è distinto più volte, oltre che per una meravigliosa giacca arancione quando faceva il gilet jaune, quello che aveva trovato, cioè non era un gilet, era una giacca di quel colore, e quindi se l'era messa, protesta per tutto, va in piazza, dice che lui è capo di un movimento politico composto sostanzialmente da lui e qualche amico, e adesso ha scoperto che lui è Novax, che i vaccini sono sperimentali, che bisogna difendere, alla fine l'hanno degradato. Ma il tema è la cosa interessante, è che tutti costoro i quali sostengono tesi estreme e si trovano ad avere a che fare con critiche per quel che sostengono, in ragione del fatto di essere criticati, rispondono che si è in una dittatura. Ora, posto che sono su tutti i giornali, se tu sostieni quella roba, stai su tutti i giornali e poi mi dici che sei in una dittatura, oltre ad avere un guasto di equilibrio nella tua giudizio, nella tua capacità di giudizio, c'è un altro problema, è che mi lasci il forte sospetto che se dovessi prevalere tu è probabile che gli altri non siano più in grado di parlare, e quindi effettivamente impedirlo può essere sano dal punto di vista delle precauzioni democratiche.
Grazie anche per oggi a Davide Giacarone, naturalmente, per gli approfondimenti. Ci ritroviamo nella giornata di domani, buon lavoro e buona giornata a te.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Come accennato già in apertura di programma, sapete, la nostra linea diretta l'abbiamo dedicata alle parole, quelle che in qualche maniera hanno un grande significato per voi, le parole che troviamo ovviamente sui dizionari. Allora, il Devoto Oli, lo storico vocabolario della lingua italiana pubblicato da Le Monnier, la prima edizione, lo accennavamo, risale veramente agli anni 60, del 67, ha pubblicato un grande aggiornamento nell'ultimo periodo, perché tante sono le parole che sono state aggiunte, soprattutto dopo l'arrivo della pandemia. E allora ne vorremmo parlare con il curatore del Devoto Oli, il professor Luca Serianni, che è collegato con noi questa mattina. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi. Preciso che sono uno dei due curatori, l'altro è Maurizio Trifone.
Ha fatto bene a specificarlo. Professore, allora, sono veramente interessanti e evidentemente riflettono il periodo che tutti noi stiamo vivendo, le nuove, insomma, i neologismi dell'edizione 2022. Allora, io partirei da SPID, perché ne abbiamo parlato anche in rassegna stampa, è un termine con cui tutti noi siamo entrati, insomma, molto in confidenza in quest'anno.
Sì, SPID è uno dei tanti acronimi che diventano abituali nella vita di tutti i giorni, ma che vanno spiegati per una parte dei lettori che potrebbero non conoscerlo. E probabilmente, aggiungo, è un acronimo destinato a durare nel tempo, anche se in fatto di telematica il tasso di cambiamento, di innovazione è sempre molto alto. Sistema pubblico di identità digitale, ma forse non c'è neanche bisogno di spiegarlo per i nostri ascoltatori.
È una di queste parole. Ci fa un quadro dei termini entrati in questa nuova edizione che magari molti di noi non si aspettano di trovare in un vocabolario, in un dizionario?
Sì, i termini sono circa 500, quindi una piccola quota naturalmente del lessico, perché i neologismi che si affacciano all'orizzonte sono molti, ma quelli che superano una sorta di esame, di vaglio per entrare nel dizionario, scommettendo dunque sulla loro durata, sono molto meno. Beh, ne abbiamo inevitabilmente alcuni legati all'emergenza pandemica, per esempio passaporto vaccinale o anche sindrome della capanna, il disagio che si prova dopo un lungo periodo di isolamento, un disagio molto forte per quelle categorie per cui la socialità è particolarmente importante, penso ai bambini o agli adolescenti. E poi abbiamo anche una serie di parole che fanno riferimento all'attenzione per la correttezza linguistica, per il rispetto delle minoranze e per esempio abilismo, che è l'atteggiamento di chi non tiene conto nel suo orizzonte, nel suo modo di vita, dell'esistenza di disabili, o ageismo, chi discrimina le persone tende a discriminare le persone in base all'età. E ancora, per citare invece un aspetto ancora diverso, pensiamo a un anglicismo come catcalling, che è abbastanza opaco se non lo si conosce, perché fa riferimento ai miagolii, ai versi dei gatti innamorati durante la notte, e da questo significato originario risalire a quello in cui si usa l'espressione, cioè la presenza di fischi, per esempio, di altre manifestazioni di apprezzamento fisico per una donna, che possono però recare molestia, il passaggio è molto lungo. Quindi sono parole che appartengono in varia misura al nostro orizzonte di parlanti.
Professore, ha citato gli anglicismi pochi secondi fa, insomma, su questi noi litighiamo molto spesso perché le correnti di pensiero sono diverse, c'è chi dice no, facciamo bene a usarli, c'è chi dice no, perché l'abbiamo chiamato lockdown, perché diciamo Green Pass e non certificazione verde. Lei di che partito è in questo senso?
Ma sono tendenzialmente più per il secondo partito, in tutti i casi in cui esiste un'espressione italiana più trasparente converrebbe usarla. Ricordo il presidente Draghi, che non ricordo più per quale anglicismo, lui è un anglofono perfetto, si fermò un momento nel discorso e disse: ma perché non usiamo l'italiano? Persino appunto il nostro Presidente del Consiglio. E soprattutto è importante usare l'italiano quando l'uso è ufficiale, cioè quando proviene da una fonte ufficiale, dal governo, da una fonte istituzionale. Per quanto riguarda i parlanti, poi è difficile, anzi impossibile, legiferare. Ogni parlante usa la lingua che meglio crede, semplicemente con l'unico limite che deve farsi capire, questo sì.
Professore, a proposito di lei, di che partito è, le sottopongo un'altra tipologia che divide moltissimo, e cioè il tema del genere, dei generi: quando sindaco diventa sindaca, quando assessore diventa assessora. Come facciamo? Che cosa scrive il Devoto Oli?
Dunque, il Devoto Oli sposa abbastanza convintamente la tesi per cui i nomi professionali è bene usarli al femminile quando si riferiscono ad una donna. Non c'è nessuna ragione per storcere il naso nei confronti di ministra o di sindaca. Qualcuno dice suona male, ma naturalmente non c'è nessuna parola che suoni male o bene a prescindere, come avrebbe detto Totò. Quindi la mia posizione è quella di favorire il più possibile parole che ci suscitano perplessità solo perché non ci siamo abituati. Prefetta, questora, per esempio, ma le donne che svolgono la funzione di prefetto sono più della metà del totale, pensate un po'. L'unico elemento di resistenza è legato al fatto che alcune professioniste, penso per esempio alle donne che esercitano la professione di avvocato, non gradiscono essere chiamate avvocata, ma avvocato. E allora è chiaro che non si può imporre alle dirette interessate una forma in cui loro non si riconoscono.
Non si ritrovano,
insomma, da un lato è una questione di abitudine, dall'altra è giusto anche, insomma, sentire naturalmente quali sono le preferenze di chi poi fa quei lavori. Grazie al professor Luca Serianni per essere stato con noi, le auguriamo una buona giornata.
Grazie a voi.
Allora, siamo pronti a salutare anche il Don Antonio?
Certo che siete pronti.
Eccoti.
Sono pronto anch'io.
Buongiorno.
Eccolo qua.
Buongiorno.
Ciao. Che bello sentirvi, eh?
Bene, anche per noi.
Stamattina è un po' uno scioglilingua.
Beh, vai.
Interessante, sì. Chi non si forma, si sforma.
Bello,
chi non si forma, si sforma.
Bravo. Bravo, donna.
Va bene.
Bravo.
Grazie Don, grazie mille. Chi non si forma, si sforma.
Con grande piacere accogliamo su RTL 102.5 questa mattina l'imprenditore, esperto di digital, comunicatore, giornalista, conduttore, scrittore, insomma tantissime cose, Marco Montemagno. Buongiorno Marco, grazie.
Ciao a tutti.
Buongiorno. Grazie anche per questo orario e questa sveglia un po' improbabile. Tu stai a Londra, quindi
sono in pieno school run. Adesso ci sono i bambini a portare a scuola.
Ah, perfetto, perfetto, va bene.
Ecco, il danno è limitato allora. Ecco Monti, noi ti seguiamo sui social, sei veramente un'istituzione e per questo siamo curiosi di affrontare con te un argomento in particolare, quello del public speaking, no? Ci dai una notizia, ovvero che il public speaking tendenzialmente va studiato, non è una cosa che si improvvisa e tu hai avuto tra l'altro un insegnante d'eccezione, vero?
Vabbè, assolutamente, io diciamo ho imparato per osmosi da mia mamma che ha portato il public speaking in Italia e quindi devo dire che ho avuto fortuna da questo punto di vista, però sono ancora negato e quindi ogni giorno cerco di migliorare. Ogni tanto mia mamma appunto vede magari un mio intervento e dice guarda sei stato bravissimo, però, e poi una lunga lista di eccezioni e lì inizio, capito, a spiegarmi tutte le cose che non so. È complicato parlare bene in pubblico, però è fondamentale, no? Perché pensiamo quante occasioni abbiamo, voi pensate dovete comunicare in radio, no? E quindi immaginate quanta tecnica c'è, quanta esperienza.
Sì. E poi Marco, è un tema che tocca veramente tutti, insomma, non solo chi lavora con la comunicazione, ma anche, insomma, si pensi banalmente a una riunione di lavoro. Come si gestisce l'emozione, insomma, di quando ci si trova davanti a tante persone e magari, insomma, si deve trovare il coraggio di fare qualcosa a cui non si è abituati, cioè parlare di fronte a loro?
Io penso che uno dei consigli più sbagliati che ho ricevuto io, poi voi avete la vostra esperienza chiaramente, però è stato quello all'inizio quando facevo televisione in Italia. Ho fatto Sky TG24 per 7 anni prima di venire qua in Inghilterra. Era quello di essere me stesso. Mi ricordo all'inizio arrivai, non sapevo assolutamente niente e un regista mi disse guarda non preoccuparti, devi essere te stesso, che è un bel concetto da un certo punto di vista, ma la verità è che se tu sei te stesso senza nessuna esperienza, come dire vai su un ring, devi essere te stesso senza aver mai imparato a boxare, ti fanno una faccia così. Quindi questo è il problema di base. Allora la preparazione è importante, questo concetto forse del prepararsi molto bene e poi ti permette di improvvisare. Invece uno parte pensando che l'improvvisazione sia il punto di partenza, invece l'improvvisazione è il punto d'arrivo. Se voi siete in radio siete molto preparati e poi una volta che avete preparazione potete improvvisare in base al momento, ma grazie alla competenza che avete. Quindi partirei da lì, prepararsi bene.
E un'altra cosa, c'è tutta la questione del contenuto, no? Tu spesso dici bisognerebbe cominciare a sapere cosa bisogna dire, questo credo sia il passaggio iniziale, no?
Cioè assolutamente, se uno parte dall'idea così semplicemente di avere una forma e basta, ma senza una sostanza, e non va da nessuna parte. E qui c'è forse anche la distinzione tra informare e comunicare. Informare significa che semplicemente tu riporti delle notizie, pensiamo, non so, al telegiornale, c'è un conduttore che riporta la notizia e basta, finisce lì. E poi c'è il comunicare, dove hai i grandi comunicatori che possono anche leggere, non so, l'elenco telefonico, come diceva Umberto Eco, e sono interessanti uguale. perché hanno una capacità di coinvolgere l'ascoltatore o il telespettatore a prescindere. Ecco, non è solo l'informazione che ti do, ma anche il come ti do. Mettere insieme questi due elementi chiaramente oggi è un superpotere.
Quanto è importante saper comunicare, soprattutto saperlo fare in modo efficace anche nelle situazioni della vita non esattamente comode? Penso ad esempio alle liti, no? Pensiamo alle liti condominiali, ma anche alle liti, insomma, tra fratello e sorella, eccetera. Cioè far valere le proprie opinioni e soprattutto farle emergere in modo efficace per, come dire, passare dalla parte della ragione è importantissimo ed è qualcosa che passa evidentemente attraverso il come io dico le cose.
Certo, e qua forse entriamo anche nel tema della negoziazione. Hai persone che sono molto brave, peraltro uno dei corsi più venduti ho visto durante il lockdown su un noto sito di formazione americano era proprio un corso di negoziazione di un esperto FBI che ti spiegava come negoziare al meglio. È incredibile come anche qui ci sia molta tecnica e uno si dimentica e pensa che sia soltanto un fatto così di mettersi d'accordo o ancora una volta di improvvisare. Invece c'è molta tecnica e ho fatto un video di recente, se qualcuno è interessato e proprio spiega la tecnica passaggio per arrivare a cercare di farsi capire, ecco, perché a volte proprio non c'è una relazione. Io sono ad esempio pessimo quando c'è una discussione, parto sempre, ma non sai chi sono io, non so queste stupidate. E invece se uno sta calmo e segue, come dire, un minimo di tecnica di preparazione anche lì, arriva molto più lontano.
Senti, ma tra le tantissime cose che fai, che ne pensi della radio? Perché sei sulla più ascoltata d'Italia.
La radio io la trovo difficilissima. Non so come facciate voi, perché in radio veramente hai solo la tua voce, devi dare un universo di emozioni, di sensazioni, e parti solo da sì, hai la voce, la musica, però mi sembra e mi è sempre sembrata complessissima. Infatti ne sto lontano, perché il video è molto più facile se ci pensi, o gli eventi, no? C'è tutta un'espressione che puoi dare. Invece radio, ecco, è un altro esempio di, per tornare al tema del public speaking, comunicare in televisione, in radio, a un evento fisico, a una riunione con 100 persone, a un evento con 5.000 persone, sono tecniche molto diverse, non è la stessa cosa, ed è il motivo per cui hai persone che sono bravissime a parlare magari in una riunione di lavoro, sono bravissimi, spigliatissimi, poi li metti davanti a una telecamera, si accende la lucina o il microfono della radio e hanno la paralisi totale, sono tecniche diverse.
Se dovessimo appunto fare una sintesi, public speaking, tutta roba da imparare, perché mi pare che non sia proprio, perché poi c'è tutto il linguaggio del corpo, il non verbale, cioè c'è tutto, veramente
è un mondo,
come dicevi, a partire dal fatto che tutti i pubblici sono diversi, vanno affrontati in modo diverso, gli ambienti, le situazioni, veramente ci sarebbe da stare ore con Marco Montemagno. La radio però ha anche i suoi tempi, come sai, e quindi
l'altra cosa è questa, i tempi della radio,
bravo.
Mi ricordo, 7 secondi devi dare l'informazione, ma devi essere come, basta, datemi tempo.
Da qui l'importanza della comunicazione non solo buona ma anche efficace, di cui parlavamo all'inizio, che insomma, quando hai 7 secondi, se nessuno ti capisce è un problema. Grazie Marco Montemagno, ti aspettiamo veramente prestissimo su RTL.
Buona giornata, alla prossima.
Ci ha raggiunto il ministro del turismo Massimo Garavaglia, già collegato con noi. Buongiorno ministro, grazie.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, partiamo subito, visto che siamo insomma a fine settembre, con una sorta di bilancio di questa estate appena trascorsa. Ci fa un po' un quadro di come è andata, soprattutto a livello di presenze anche straniere nel nostro paese.
Allora, stanno arrivando i primi dati di un'estate che fortunatamente non si è ancora conclusa, perché c'è ancora una bella coda interessante su fine settembre e ottobre. Ma i primi dati ci dicono sostanzialmente un più 30% rispetto allo scorso anno, con una percentuale di stranieri anche qui attorno al 30%. Quindi dati positivi, però come sempre è la media del pollo. In questo dato positivo abbiamo realtà che sono andate molto bene e addirittura sopra il dato del 2019, del pre-pandemia, altre ancora in sofferenza. La sofferenza più grossa l'abbiamo nelle cosiddette città d'arte, nelle città tradizionalmente meta del turismo straniero, e qui siamo ancora sotto il dato, siamo ancora lontani del dato 2019, questo in particolare per le grandi città, mentre piccole città, tra virgolette piccole solo come abitanti, tipo Ravenna, Ferrara, eccetera, hanno dati vicini al 2019. Insomma, positivo, però c'è ancora da lavorare un pezzettino.
Ministro, a proposito di turismo, c'è il tema del divario abissale tra le regioni. C'è un sud che potrebbe vivere di turismo ma guadagna molto molto meno del nord, questo ce l'ha spiegato qualche ora fa un'analisi di Confcommercio. Come si mette mano a questo tema?
Ma allora, innanzitutto dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, significa che abbiamo enormi margini di miglioramento, tant'è che se facciamo come turismo allargato attorno al 14% del PIL, è evidente che se avessimo un sud più performante potremmo avvicinarci e arrivare al 20%, obiettivo quindi non irraggiungibile. Ecco, per questo serve tanta organizzazione e lavorare sulla qualità dei servizi. Su entrambi i fronti siamo in campo, in stretto raccordo con le regioni. Allora, per quanto riguarda la qualità, a breve arriverà un decreto che mira appunto a migliorare la qualità delle strutture ricettive tutte. Per semplificare, parliamo di un 80% semplice, anziché il 110 che conosciamo tutti conosciamo anche nelle sue complessità realizzative, mettiamo in campo un 80%, quindi un credito d'imposta con relativi finanziamenti garantiti a lungo termine, l'ammontare totale dell'operazione cuba attorno ai 2 miliardi e ha un orizzonte temporale da qui al 2026, proprio con l'obiettivo di innalzare la qualità delle strutture ricettive. Parallelamente lavoriamo molto sul digitale, sono già avviate le gare per rifare un hub nazionale, un portale nazionale che si ispiri ai modelli migliori che sono conosciuti da tutti come benchmark, tipo la Svizzera, il Giappone, per capirci.
Certo, Ministro, ancora una domanda legata al turismo, poi magari passiamo alle questioni anche politiche, ma mi piacerebbe capire la questione lavoro, perché questo settore del turismo ha, come diceva lei poco fa, un potenziale molto grande, c'è un problema proprio di mancanza di forza lavoro, cioè come andiamo a convincere i giovani che questo è un settore da intraprendere?
Allora, è evidente che è la questione di regole, non possiamo avere da una parte il 10% di disoccupazione e dall'altra la mancanza di 300-400 mila figure, non solo nel turismo, anche nella manifattura, però in particolare nel settore turismo. È evidente che non puoi avere disoccupati e aziende che cercano lavoro, c'è qualcosa in mezzo che non funziona e sono appunto le regole e le politiche attive del lavoro. In particolare sulle politiche attive del lavoro, pensiamo di mettere in campo delle misure veramente operative dal punto di vista della formazione. Noi abbiamo bisogno di formare in tempo rapidissimo forza lavoro per il settore, che può avere un reddito importante, un reddito sicuramente più dignitoso dei sussidi e soprattutto una garanzia di posto di lavoro che consenta anche di sostenere famiglia stabilmente. È un'opportunità, bisogna però fare in fretta nel mettere in campo queste azioni formative. Le risorse ci sono, anche qui ci sono risorse importanti, pensiamo a un fondo per le competenze proprio dedicato al settore turismo, di modo che si riesca in tempi brevi a formare più forza lavoro possibile.
Ministro, cambiando argomento, allora in queste ore sono due le questioni che coinvolgono la Lega. Allora, da un lato c'è la vicenda di Luca Morisi, l'ex capo della comunicazione social, indagato per droga, con le accuse di questi due ragazzi di avergli ceduto, no, la cosiddetta droga dello stupro. E poi c'è la questione invece di Giorgetti, che fa un'intervista insomma molto chiara e in cui scarica il leader della Lega Salvini su molti fronti. La lettura che fanno alcuni quotidiani oggi è che il leader della Lega Salvini sia sempre più solo. È una percezione che ha anche lei, che le sembra plausibile, oppure sono notizie infondate?
Ma guardi, io sono in Lega dai primi anni 90, addirittura un anno prima, e praticamente da sempre sentiamo parlare di divisioni interne alla Lega, dopodiché la Lega è il partito più vecchio della storia della Repubblica, è sempre lì, è sempre solida e solidissima e compatta al suo interno. Ogni tanto discutiamo nei temi, come giusto che sia. Chi non discute perché non ha niente da dire.
Ma pensa che prima o poi, insomma, si debba scegliere da che parte stare, se dalla parte di Salvini o dalla parte di Giorgetti, o è uno scenario lontano?
Ah, è uno scenario giornalistico. Finirà che, come sempre, stiamo dalla parte della Lega, punto.
Beh, non si sbilancia più di tanto questa mattina, Caravaglia, su questi temi. Allora io per un attimo la riporto sulle questioni, perché stanno scrivendo gli ascoltatori e ci stanno chiedendo informazioni, per esempio sulle agenzie di viaggio, che, insomma, che intenzioni si hanno in questi termini, ma anche sui grandi eventi, il turismo, le fiere, i saloni, insomma gli eventi trainanti anche per il turismo, che sono molto, molto significativi. Che futuro sta prevedendo a breve?
Ma allora, per quanto riguarda le agenzie di viaggio, sono evidentemente agenzie di viaggio e tour operator il settore più colpito, ma per forza, se non puoi volare è difficile viaggiare se non puoi volare. Il primo punto è riaprire i corridoi verso l'estero. Va benissimo il turismo in entrata del nostro paese, per amor di Dio, ma chi vive di turismo vive anche facendo andare gli italiani all'estero. Per cui mi auguro veramente che questa settimana il ministro Speranza dia l'ok, come ha più volte detto, però ancora aspettiamo l'atto concreto per l'apertura dei corridoi verso una serie di mete dove tradizionalmente gli italiani amano andare, Maldive, Seychelles, eccetera. E quindi questo chiaramente consente agli operatori del settore di tornare a lavorare, perché chi lavora portando gli italiani all'estero, se gli italiani sono obbligati a stare nel nostro paese, evidentemente non possono lavorare. Parallelamente il discorso fiere e congressi va visto come una grande opportunità per il nostro paese. Pensate che il solo Salone del Mobile muove circa 10 miliardi di euro di PIL, 10 miliardi il solo Salone del Mobile. Fortunatamente siamo riusciti a farlo, è stato un enorme successo, ma soprattutto dopo il Salone del Mobile è partita tutta la stagione delle fiere, dei congressi, per cui anche questo è un settore che è ripartito e quindi darà grandi soddisfazioni. E vediamo in settimana se si riesce anche per i congressi a dare la percentuale di presenza all'80%, sì, così sì, come per i teatri, di modo che si dia la possibilità di lavorare anche con la giusta redditività.
Certo. Grazie Ministro, prima di salutarla ci faccia un regalo, guardiamo un attimo al futuro, ci dica se almeno se lei ce lo vede Draghi al Quirinale, perché insomma l'opinione di Giorgetti si è un po' capita, la sua?
Ma allora, secondo me che Draghi finisca al Quirinale mi sento di dire sia una soluzione logica, quando poi è tutto da vedere. Però non dipende sicuramente dal sottoscritto.
Grazie al ministro del turismo Massimo Caravaglia per essere stato con noi, gli auguriamo buon lavoro e buona giornata. Presto.
A presto.
Grazie, buon lavoro e buone ferie, chi può farle ancora.
Bravo, vedi, quindi
fuori stagione, sono
bellissime. Tira l'acqua al mulino del turismo, grazie ancora ministro, sì che bello poter fare le ferie davvero a settembre-ottobre per chi può farle.
Ci ha raggiunti, come anticipato poco fa, il direttore dell'agenzia ANSA, Luigi Contu, per commentare i fatti del giorno. Buongiorno direttore, grazie.
Eccoci, buongiorno a tutti.
Naturalmente Luigi Contu, partiamo proprio dall'home page di ANSA di questa mattina, il titolone è CTS ok all'aumento delle capienze, Salvini riapriamo tutto. Il ritornello del riapriamo tutto lo stiamo sentendo veramente da molto tempo, forse è arrivato il momento, direttore?
Ma speriamo di sì, naturalmente è un ritornello che tutti abbiamo auspicato ma che non si è potuto realizzare perché le condizioni non lo consentivano, bisogna essere realisti, direi che fino adesso la gradualità delle scelte del governo ha pagato, nel senso che siamo riusciti a contenere l'epidemia, a far abbassare le curve, a far vaccinare le persone, nel frattempo far ripartire l'economia e ora abbiamo lo scatto finale che comprende le riaperture, probabilmente auspicabilmente totali, la chiusura della campagna vaccinale, cioè ancora continuare con un incremento delle persone vaccinate che danno di sicurezza a tutti e poi faremo il punto sulla terza dose.
E poi andando sui temi politici, parlavamo poco fa con il ministro Caravaglia, la Lega sembra sempre più spaccata, nonostante appunto abbia dichiarato poco fa il ministro del turismo che in qualche maniera sono dei semplici così discussioni interne come sempre sono capitate, sembra appunto però che Giorgetti stia scaricando Salvini. Lei come legge questa crisi?
Ma io non credo che Giorgetti stia scaricando Salvini, credo che Giorgetti abbia una linea politica molto, molto precisa, che è una linea anche condivisa dagli amministratori del Nord, che sono molto più in sintonia con l'agenda di governo, con una Lega istituzionalmente più responsabile dentro la maggioranza che appoggia Draghi, anzi uno dei cardini della maggioranza, e un Salvini che ha l'esigenza di rivolgersi anche a quell'elettorato che gli sta sfuggendo a destra verso la Meloni e quindi ogni tanto scarta. Questo credo che sia il problema, non credo che siano cercando di far fuori Salvini. È chiaro che questa è una posizione complicata, come sempre chi è al governo ha delle responsabilità e fare il partito di lotta e di governo è molto difficile, alla lunga non ci si riesce e stanno venendo fuori tutte le contraddizioni.
Ecco, direttore, a pesare evidentemente anche l'accusa nei confronti di Luca Morisi, l'ex capo della comunicazione social della Lega, che ora è indagato. L'hanno convinta le parole di Salvini in risposta proprio a quelle di Morisi ieri?
Ma credo che Salvini abbia fatto una dichiarazione nei confronti di una persona che stima e di un amico, quindi da questo punto di vista sul piano personale Salvini credo che abbia fatto bene a difenderlo da un punto di vista umano. Certo, da un punto di vista politico occorreva maggiore prudenza, perché comunque è sempre la persona che ha rappresentato la voce sui social di Salvini che si trova in una condizione difficile, va rispettato come tutte le persone in condizioni difficili, come tutte le inchieste vanno rispettate le persone, ma è evidente che questa è una situazione che mette in difficoltà il leader della Lega e tutto il partito.
Certamente, io cambierei anche ancora argomento, perché un altro dei temi di cui si ricomincia a parlare sono questi sbarchi. Siamo arrivati a 686, questo maxi sbarco a Lampedusa. Diciamo che con il Covid, con la pandemia, magari se ne è parlato meno, se ne è discusso meno, rimane un grande tema sul tavolo ancora irrisolto, soprattutto per il nostro paese.
Sì, certo, è il tema, diciamo, al di là appunto della pandemia e della ripresa economica, è il tema del nostro futuro, è il tema del futuro dell'Europa, è un tema della globalizzazione, quindi non si può semplificare, bisogna saperlo affrontare e naturalmente è necessario che il nostro governo, come ha cominciato a fare già quello precedente, come sta facendo questo, coinvolga al massimo l'Europa, perché la risposta non può essere solo italiana. E non parlo soltanto del peso dell'accoglienza, del peso della gestione, è proprio una risposta politica che va fatta, che va data a questo continente che ha bisogno di crescere e che dobbiamo gestire, perché rappresenta un'opportunità di ricchezza per tutti se viene gestito in maniera intelligente e politica, altrimenti è soltanto un fenomeno da cronaca e magari da strumentalizzazione politica, che però non risolverà mai il problema, perché i numeri sono lì a dircelo.
Esatto, perché non si corre il rischio, no, di procedere a slogan che poi evidentemente non mettono mano in modo concreto a questo problema. Grazie al direttore dell'agenzia ANSA Luigi Contu per essere stato con noi, ci sentiamo molto presto, intanto buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a voi, buona giornata.
Grazie al professor Luca Serianni per i neologismi contenuti nell'edizione 2022 del Devoto Oli. Oh, non li abbiamo detti tutti, ma ce n'è uno molto interessante. Noi vogliamo lasciare con questa parola: ingarellarsi.
Ingarellati,
ok,
un po', no?
È ufficiale.
E che vuol dire?
È ufficiale.
Ma cosa vuol dire?
Lo trovate sul dizionario.
Ah, quindi
mettersi in gara.
Ci ingarelli, facciamo una gara.
Ogni giorno vi vogliamo lasciare con un neologismo.
Ti ringrazio, grazie.
Poi ringraziamo Marco Montemagno per essere stato con noi, il ministro del turismo Massimo Garavaglia, il direttore dell'agenzia ANSA Luigi Contu.
E naturalmente per risentire e rivedere in podcast tutto quello che accade su RTL 102.5 andate su rtl.it e cliccate sull'icona RTL 102.5 Play.
Grazie Giusy Legrenzi.
Grazie Enrico Galletti. Ciao, a domani.
Ciao.